Allora, vediamo di evitare l'effetto Larsen, se no come al solito arriva...
Caparezza. Certo, con l'effetto Larsen è lui. Allora, ovviamente ben trovati o benvenuti su Radio Fly, se vi siete messi all'ascolto in questo momento. Questo è il Biplano con Stefano Fragai e Mauro Giovacchini. E adesso abbiamo
Paolo.
Un nostro graditissimo ospite che è Paolo Mascheri, e con lui parleremo del suo libro, che adesso faccio anche vedere, perché adesso con queste telecamere messe in questo modo non mi trovo molto bene, ma insomma, Chiudi gli occhi Nina, il suo nuovo libro, ma intanto salutiamolo. Ciao Paolo, benvenuto.
Ciao, grazie dell'invito.
Allora, grazie a te per essere venuto. Molto contenti.
A presentare un libro, fra l'altro, molto bello, veramente. Una delle cose forse più toccanti e belle lette quest'anno, almeno per quanto mi riguarda. Quindi l'abbiamo invitato più che volentieri. Poi lui è della nostra terra, insomma, della provincia di Arezzo, vive qui. E
della
quindi,
Tosca,
insomma,
terra.
Questo ci fa molto piacere. E poi parleremo anche di musica, perché con Paolo abbiamo anche molte affinità musicali, a vedere dalla scaletta che ci ha portato. Lui ha scelto
noi anche,
alcuni
ancora,
brani.
Ancora oggi la chiamiamo scaletta.
Come la devo chiamare? Playlist, devo dire. Playlist. Va bene. Allora, line up. Ci ha portato una playlist che sicuramente è molto affine a quello che è questo programma, il Biplano. Quindi credo che la musica per Paolo abbia una bella importanza, no?
Lo ha, sì.
Sì. Anche perché leggendo i tuoi libri poi qualcosa scappa sempre dal punto di vista musicale, no? Io ricordo anche il primo libro, lo potevi leggere, il libro di racconti poliuretano con cui hai debuttato, lo puoi leggere
del 2004, vero, il libro
con la colonna sonora alle orecchie, no?
Sì, quello è un libro molto influenzato dalla musica. Poi negli ultimi libri l'ho tolta, perché non mi piaceva citare le canzoni direttamente nei libri, è una cosa che non mi dà piuttosto fastidio. Però la musica è fondamentale, poi anche la scaletta che ho scelto è una scaletta che ha una sua intensità, e l'intensità di quei artisti mi ha influenzato molto nella composizione scritta.
Ti ha influenzato in che senso? Cioè?
Ad esempio, adesso abbiamo scelto tra la scaletta Nine Inch Nails, The Fragile. Quello è un disco che io nel mio piccolo ho cercato di riprodurre quell'intensità lì, specialmente nel gregario. E questo Nina è più Nick Cave.
Senti, questo è bello.
Nel mio piccolo, devo dire con umiltà, perché sennò mi...
No, ma stai parlando, ovviamente stai parlando di ispirazione, di riferimento, quindi
certo,
ci mancherebbe assolutamente.
Nick Cave è stato molto importante per me, ad esempio, quando io... c'è stato un periodo per una decina d'anni che io non ho scritto, ho smesso di scrivere. E una sera ho visto il documentario di Ian Forsythe su Nick Cave, sulla preparazione del disco 20,000 Days on Earth, e c'è l'ultimo monologo di Nick Cave sulle note di Jubilee Street, dove lui dice: non possiamo permetterci di essere inattivi, mettere in pratica una cattiva idea è meglio che non metterla in pratica affatto. E questa cosa qui è risuonata dentro di me, e io da lì ho ripreso a scrivere piano piano. Quindi è stato molto importante.
Quindi
per me è stato uno tra i fattori che
mi hanno
fatto...
È stata una sveglia, in pratica.
Sì, sì, è stata una sveglia, esatto.
Una sveglia è un termine giusto,
sì,
perché
sì.
Tra l'altro c'è anche chi dice invece che è meglio non scrivere niente che mettere una cattiva cosa in giro, però è un bel approccio quello di Nick Cave.
Sì.
E addirittura lui dice sempre che l'artista è obbligato a produrre qualcosa.
ci vuole molta disciplina, e molto di quello che io scrivo viene buttato via, però è importante quasi tutti i giorni riuscire a scrivere qualcosa, perché poi se hai anche tante cose da buttare via, quella buona la trovi sempre, la indovini sempre. E quella ti rimane.
Questo, ecco, lo fanno anche ovviamente chi scrive musica, è così.
L'ispirazione come dono divino non esiste, cioè l'ispirazione va forzata, specialmente dopo che hai scritto già qualche libro.
Applicazione, lavoro,
disciplina. È più importante del talento, la disciplina.
Senti, disciplina, cosa vuol dire disciplina? Cioè che te devi avere quel momento in cui butti giù qualcosa.
La disciplina significa sacrificio, come gli atleti si sacrificano, fanno una vita di sacrifici. Anche chi scrive a certi livelli, chi vuole scrivere a certi livelli, deve essere pronto a sacrificarsi, a sacrificare il tempo libero, a sacrificare l'attività fisica, a sacrificare tante cose che magari gli piacerebbero di più, però è una cosa che va fatta. È come l'allenamento per un atleta, la scrittura per uno scrittore.
Cioè tu, per esempio, quali sono i momenti in cui scrivi?
Il momento migliore è il mattino. Antonio Moresco, il grande scrittore, dice che il mattino è come se noi veniamo da un altro pianeta, da un altro mondo.
Ma il mattino,
quindi,
cioè, che ora
il mattino
per
presto, ecco, è l'ideale. Perché sei libero, no? La tua mente è completamente libera, non è caricata da tutto quello che ti succede nella giornata. Però io ho imparato a scrivere più o meno in ogni momento e quindi a forzarmi anche nei momenti dove c'è confusione, nei momenti anche con altre persone, no? Ho un po' smitizzato questo rito della scrittura solitaria alla determinata ora, va un po' smitizzato perché se no non riesci mai a trovare le condizioni ideali, perfette, non esistono.
Io invece non diventerò mai uno scrittore semplicemente perché a me mi ispira molto la notte. Perché la notte penso che...
Vabbè, non è detto,
c'è,
può andare bene
c'è
anche
un abbassamento di tensione mentale che permette di collegare il profondo, l'inconscio con il conscio, quasi un linguaggio onirico, no? E allora mi sento, come si dice, con questa idea, ma è una mia illusione, mi sento più disposto nelle ore, soprattutto dopo mezzanotte, che io sono un sonnambulo, ho fatto i turni tutta la vita.
Sei un lupo notturno, un lupo della notte. Sei.
Però ripeto, non sono uno scrittore, quindi non lo faccio in maniera applicata, con una certa regola, una certa disciplina, che poi è quella che ti porta, sono d'accordo con Paolo, avere i risultati. Io mi sono dato una regola anche sulle piccolissime, infinitesimali trasmissioni radiofoniche che faccio, altrimenti l'avrei fatte solo con la fantasia,
sì,
con
sì,
il momento.
Vero. Però è molto interessante quello che stavo dicendo sul fatto che non puoi aspettare il momento giusto, che tutto sia che ci sia una congiunzione astrale per produrre.
Sono
lo devi
d'accordo.
Fare in ogni occasione, perché è come chi da domani inizia a correre però vede le nuvole, dicono no, facciamo domani,
però,
è vero?
Però capisco anche che possa venire, se ne è parlato un attimo prima fuori onda, il famoso crampo dello scrittore, no? Il famoso blocco, che bisogna essere efficienti, veloci, molto determinati. Vincerlo. Perché, ma credo che faccia parte dell'arte, perché l'avevo annunciato prima, secondo me più che il talento, lo scrittore che c'è senza dubbio, è il fatto che l'arte a possedere lo scrittore o qualsiasi altro artista e non viceversa.
Però se poi non ci metti quello che ha appena detto, l'applicazione, determinazione,
perché,
disciplina.
Perché in quel modo riesci a farla dialogare l'arte e quindi a farla venire fuori. Altrimenti sarebbe molto più difficile. Ecco perché sono d'accordo, è una mia piccolissima idea, non ho la pretesa.
Senti, invece questo talento, questa capacità, questa voglia di scrivere da dove nasce? Fin da ragazzino o a un certo punto?
Ma io ho avuto la fortuna di vivere in una casa piena di libri perché i miei genitori leggevano, mio padre ha scritto libri scientifici, quindi questo mi ha influenzato molto. Mia madre è un'insegnante di lettere, mi ha cresciuto con Paul Auster, Ian McEwan. E io ho questo, quindi sono stato avvantaggiato, però ho iniziato a scrivere per affermare la mia identità, anche rispetto alla mia famiglia, rispetto agli amici, per dire alle persone.
E questo nel primo libro si legge tanto, perché lì è proprio la voglia di un ragazzo di venire fuori.
Sì,
è un libro punk,
poliuretano.
Sì.
È un libro punk, assolutamente.
Sì, 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 sì. È molto anarchico, è molto punk, poliuretano.
Poi in questo tempo di raccolta è pancololio, no?
No, sì.
Scusa Paolo, ma qui siamo fatti così.
Quindi è un modo di affermare la mia identità. Beh, adesso sono passati 20 anni da poliuretano e non è più questo, è un modo per combattere il tempo che passa, con la scrittura non sei mai solo. Richard Ford dice che la vita è un processo di sottrazione graduale, no? La scrittura è un'arma inutile se vuoi, però io ho la suggestione di averla contro questo processo di sottrazione graduale. E quindi devo cercare di combattere questa cosa e la scrittura mi aiuta.
Senti, adesso che ovviamente sono passati 20 anni dal tuo debutto, hai trovato questa capacità anche di togliere, di sacrificare delle parti scritte per dare fluidità a quello che racconti? Hai imparato questa sottrazione?
Ho imparato la sottrazione, ma sono passati 20 anni, io sono una persona diversa, no? Non siamo mai la stessa persona. Ogni libro è scritto da una persona differente, questo è un po' così.
Questo ti riferisci ai tuoi libri? Sì, ogni libro che hai scritto è una persona differente?
Sì, è inevitabile questo.
Questo fa riflettere molto.
È inevitabile questo, no? Anzi, forse è proprio questo che ti fa sì che i libri siano diversi, anche sono 4 libri molto diversi uno dall'altro, e credo che questo sia un bene, sia un vantaggio. E quindi c'è questa differenza. È nata la scrittura per affermare la mia identità. Ecco, io amavo molto la musica, avrei voluto suonare la chitarra in un gruppo rock, però non avendo senso del ritmo della musica ho detto buttiamoci sulla scrittura.
E lì il ritmo l'hai trovato.
La scrittura è anche ritmo.
Sì.
I famosi versi poetici, cioè la poesia è veramente una canzone, no? Così come è una bella scrittura scorrevole che dà delle belle sensazioni, equiparabile anche alla musica.
Allora, io direi di partire con il primo brano che Paolo ha scelto, che è un brano dei Nirvana. Fra l'altro, la cosa che ho notato è tu hai scelto questo brano per partire, e nel libro, nel tuo debutto poliuretano, il libro si chiude che l'ultima canzone che ascolti, non l'ultima canzone, l'ultima cosa che fai è ascoltare In utero in macchina. È proprio alla fine del libro,
è vero.
Questa cosa
è Nirvana, io sono un ragazzo nato nel 78, quindi Kurt Cobain
è stato un faro per noi. E poi l'automobile è un po' un utero, no?
anche
sì.
Luogo
Fulento.
Chiuso.
Va bene, l'ascoltiamo e poi dopo continuiamo a parlare.
Nirvana,
Dumb.
I'm not like them, back in pretend, the sun is gone, I had a light, the day is done, I'm having fun, I think I'm dumb, maybe just happy, think I'm just happy. Nirvana con Dumb. Siamo in utero?
Questo era In utero, credo che insomma sia uno dei capisaldi della storia della musica. Vabbè, Kurt Cobain, per chi non è un punto di riferimento, no Paolo?
Sì, io da ragazzino, come tanti della mia generazione, abbiamo visto lui e probabilmente il lato artistico è derivato anche da voler essere come lui, voler arrivare al cuore delle persone. Cobain è riuscito a mettere insieme le melodie dei Beatles con l'hard rock anni 70.
Che poi la tua generazione l'ha visto nascere, crescere,
sì,
morire.
Sì,
cioè,
l'ha
proprio
visto,
e finire.
Soprattutto morire, ha visto il morire. Dopo, però ha lasciato veramente tantissimo. al di là del mito, al di là della mitologia, ci sono dei testi bellissimi nelle canzoni di Nirvana.
Di questo disco, il 21 settembre è uscita un'edizione speciale, quindi,
di Nutero, sì, è vero.
Di Nutero, quindi lo voglio ricordare, perché il nostro campo, almeno il mio, rimane quello là dove colgo l'olive. E la musica.
E la musica, assolutamente.
A proposito, vai, posso fare,
certo,
mi è venuto in mente a proposito di campi, di giardini, io so anche la passione di Paolo Mascheri nei confronti dei fiori, delle piante, della natura in generale e del giardino. E ho visto che, insomma, ho letto che in questo suo nuovo lavoro, suo libro, Andrea sbarca il lunario lavorando come giardiniere, schivo e solitario.
Il protagonista è il giardino, infatti.
Pare vivere in simbiosi con i silenzi della campagna toscana che lo circonda. Quindi una fonte di ispirazione per te può essere anche il giardino?
No, qui ho scelto la professione di giardiniere per Andrea per un motivo, perché il libro precedente era un libro con delle atmosfere più eteree, più rarefatte, mentre in questo la professione del giardiniere dava più fisicità al
L'albero
testo.
Delle farfalle, sì, ti riferisci al 2021. Quello.
E quindi volevo che in questo libro si sentisse l'umidità, il vento,
il toccare la terra.
La terra, esatto, e quindi la professione di giardiniere andava in questa direzione, era funzionale. Poi mi permetteva di mettere Andrea il protagonista solo in questi grandi spazi verdi. Questo è stato una sorta di escamotage narrativo per amplificare il suo senso di solitudine rispetto a, poi alla storia.
Allora, ora veniamo a parlare proprio del libro Chiudi gli occhi, Nina. Nina è una ragazzina di 11 anni, quindi si comporta come una ragazzina di 11 anni. Andrea, appunto, l'abbiamo già presentato, io non so se dire il protagonista, perché in realtà qui i protagonisti sono molti, anche quelli che non ci sono protagonisti nel libro. Appunto, lui è giardiniere e ha questa figlia che è, in realtà non è figlia sua, ma è della moglie che è,
purtroppo,
che è morta, e il libro inizia proprio con lui che dice: mia moglie è morta, tutti pensano che si è suicidata, in realtà poi c'è un segreto che piano piano nel libro viene raccontato, viene aperto e raccontato. E quello che secondo me quello che colpisce tanto è la complicità fra loro due, cioè fra Andrea e Nina. Si crea una complicità fatta anche di silenzi, cioè Andrea che in qualche modo cambia grazie a questa bambina, e a questa complicità che cresce man mano, anche se ad un certo punto ovviamente c'è anche un allontanamento, una bambina che va verso l'adolescenza, che quindi si allontana anche volutamente, però questa complicità invece sembra crescere.
Può essere, visto che parliamo anche di piante, un tipo di simbiosi?
Ma tra loro c'è un rapporto di reciprocità emotiva, in realtà.
Grande
perché,
affetto.
Sì, perché Andrea protegge la bambina da una verità troppo dura da essere accettata, e però lei lo protegge dall'abisso, è l'ultimo parapetto prima dell'abisso. E loro, inizialmente la storia l'avevo vista come la classica storia di padre e figlia, a cui veniva meno rispettivamente la moglie e la mamma. Però poi, andando avanti, anche guardando il mondo attorno a me, mi rendevo conto che la storia sarebbe stata molto più coinvolgente se i due non fossero stati legati dal vincolo biologico, quindi se non fossero stati padre e figlia di sangue. Ecco, in inglese c'è il termine stepfather, in italiano non esiste un termine per definire Andrea, perché non è un patrigno, in realtà non è nemmeno un padre adottivo. E quindi ho detto: se questa cosa emozionava me, avevo la possibilità che emozionasse anche altre persone. Quindi ho deciso di scrivere questa storia. Forse è stata l'intuizione narrativa più importante che ho avuto nella mia vita, questa qui, perché è una storia che non era mai stata scritta, questa.
Certo.
Quindi il fatto che non erano consanguini, come si dice, ha amplificato il rapporto.
amplificare l'emotività del testo, l'intensità del testo, perché loro sono legati solamente dall'affetto reciproco e dal senso di responsabilità che Andrea ha verso la bimba. Il senso di responsabilità è un sentimento che è poco indagato in letteratura, no? Si tende più puntare sull'amore, eccetera. Però qui c'è anche, lui deve quasi kantianamente verso la bimba, cioè deve perché deve, e secondo me è un gran personaggio.
E quindi anche qui c'è il toccare la terra che dicevi prima, perché alla fine anche prendersi le proprie responsabilità e toccare la terra,
perché deve e sceglie di farlo.
Sì, lui è... Si sente investito da questo ruolo, è un uomo sfiduciato verso tutto, verso tutti, disincantato, solitario, disincantato,
disilluso, sì, è vero.
Però ecco, si resta aperto a questi slanci di tenerezza verso la bimba.
Anzi, secondo me c'è un modo in cui li descrivi perfettamente, che dice che sono due superstiti.
Superstiti, sì, esatto.
Insomma, due superstiti è una bella definizione.
Sì, una bella definizione.
Secondo te, insomma, non si può essere felici quando si è superstiti, perché alla fine sembra
lì c'è una domanda, sì, lui se lo chiede, ovviamente lui punta alla stabilità, a ristabilire un equilibrio tra di loro, quindi crede che possano in qualche modo ritrovarla questa felicità perduta, e fa di tutto per provarci.
Secondo te cerca la felicità oppure
cerca l'equilibrio?
L'equilibrio.
Sì, non è un libro, ecco, sulla ricerca della felicità, non ci sono ricette da
esatto,
dare.
Esatto, sembra che Andrea alla fine si
c'è
accontenti...
C'è qualche film sulla ricerca della felicità.
Sembra che Andrea alla fine si accontenti proprio di trovare questo equilibrio della bambina e di conseguenza il suo, che non cercare la felicità che sembra ormai aver perduta da questa storia.
Una cosa sono convinto: gli scrittori buoni sono quelli che hanno le domande, non quelli che hanno le risposte.
Certo.
In letteratura le risposte non ci sono.
Eh sì. Va bene, andiamo avanti, un altro brano. E a proposito di elaborare il lutto e quant'altro, credo che questo brano che hai scelto fa parte di un album che, a proposito di elaborazione del lutto, credo che sia forse la cosa più bella scritta, ma diciamo negli ultimi anni, ma per non esagerare. Però stiamo parlando
la
di Nick Cave.
La perdita di un figlio, di Nick Cave.
Nick Cave, The Ghost In, è un capolavoro che, grazie a, diciamo, anche alla mano di Warren Ellis, è diventato quello che è diventato, un disco in cui in qualche modo c'era un libro che era La cognizione del dolore. Qui veramente sembra un po' volerlo affrontare,
quasi
guardare in
il
faccia.
Tentativo di un mortale di mettersi in comunicazione con l'aldilà. È incredibile questa canzone, ma tutto il disco, tutta l'ultima discografia di Nick Cave è incredibile.
E qui ancora più, mentre nell'ultimo Wild God ha, diciamo, un po' tutto questo l'ha elaborato, l'ha superato.
Sì, è andato oltre.
In qualche modo una rinascita. Su Ghostin c'è proprio il volerlo guardare in faccia.
Scusa, Stefano, perché c'ho la videocamera.
Hai ragione. Allora andiamo con Nick Cave, Bright Horses, è un capolavoro.
Thank you. seen things as they are. Horses are just horses and their manes aren't full of fire. The fields are just fields and there ain't no Lord. And everyone is hidden and everyone is cruel. There's no shortage of tyrants and no shortage of fools. Just a wish the time can't dissolve at all. Pastures of the Lord. Oh, the train is coming, and I'm standing here to see, and it's bringing my baby right back to me. Well, there are some things it's hard to explain, but my baby's coming home.
Dovreste sentire anche il fuori onda, perché noi parliamo anche fuori onda, no?
Allora, Bright Horses, che sarà Nick Cave da The Ghost Inn, un capolavoro. Allora, perché questo brano? Perché Nick Cave, oddio, un po' l'hai già detto, però vabbè. A me parlare di Nick Cave fa sempre bene.
Un brano stupendo. E poi questo è il tentativo di, appunto, come dicevamo prima, di un mortale di mettersi in comunicazione con l'aldilà. È un brano incredibile. Non credo che Nick Cave sia uno dei più grandi artisti, non parlo solo di musica ma proprio di artisti viventi, e anche quando parla nelle interviste dice sempre cose importanti.
Poi ha un rapporto con i fan che credo sia unico, perché lui la sera si mette lì, risponde nelle chat, che non so, che non lo faccia nessuno, poi dà i consigli, veramente è unico. E poi ha una spiritualità che è quella, ora non posso dire quella giusta perché ognuno ha la sua, ci certo. Mancherebbe, però la sua è particolare, no?
Io credo che forse succede a gli artisti, per come la vedo io, non sono persone che sentono solo la propria sofferenza ma che sentono anche la sofferenza degli altri,
l'empatia.
E quindi questo ti deve anche portare a una conoscenza della vita, dell'essere umano, di quello che conta. E ecco, ho la sensazione, ascoltando i lavori di Nick Cave, che lui abbia capito molte cose, ecco, dell'umanità in genere.
Questo è vero.
Non è obbligatorio che un artista lo faccia, però ho questa sensazione.
Certo che non è obbligatorio, assolutamente. Allora, siamo con Paolo Mascheri, Chiudi gli occhi Nina, questo è il libro di cui stiamo parlando, che vi stiamo raccontando. In questo libro, Paolo, ci sono delle descrizioni molto belle, anche dal punto di vista proprio della forma, della scrittura, descrizioni di paesaggi che poi può essere, che so, il movimento di un uccello, un paesaggio che può essere esteriore ma anche interiore, perché racconti la campagna dove tutto si svolge, ma racconti anche i paesaggi interiori dei protagonisti, ripeto, sia quelli che ci sono che quelli assenti, che a volte sono più protagonisti dei presenti. E quelli che ho letto io sono veramente dei panorami sentimentali sulle persone, che a volte sono anche un semplice sguardo.
Sì, e qui c'è anche molto il territorio, perché ovviamente Andrea è un giardiniere, quindi ci sono molte descrizioni meteorologiche, ma anche proprio...
Sì, ma a volte confondi il giardino, sì, dal giardino interiore.
Sì, sì, c'è poi il territorio della Val di Chiana, che è un territorio contraddittorio, come anche i personaggi del libro, è un territorio che si presta a questo tipo di narrativa, perché è un territorio di contrasti, quindi ci sono i boschi, gli oliveti isolati, ma anche gli snodi autostradali, i capannoni. E questo per me è molto bello, molto funzionale a questo tipo di storia.
Ma è bello anche la sensibilità con cui poi lo racconti, lo descrivi, perché è molto anche pericoloso mettersi a... o sai Proust, oppure no, raccontare, certo, un paesaggio è molto pericoloso. Invece riesci con la tua sensibilità...
Penso che lo stile sia importante. Oggi lo stile ti tiene a galla anche quando tu stai scrivendo un libro, è importante, lo stile è fondamentale, è molto più importante la trama, per come lo vedo io. E quindi sì, il libro deve essere scritto anche bene.
Esatto. Allora, quindi dicevo, personaggi che alla fine... È vero, c'è questi panorami, questi paesaggi che racconti, però anche i personaggi del libro sono molto, molto delineati, sono molto profondi un po' tutti, anche quelli che alla fine sembrano più leggeri poi sembrano avere invece una profondità, tipo il padre che è una specie di viver che è dall'altra parte del mondo, che in realtà poi non è così leggero come sembra nelle prime pagine, no?
Sì, le storie funzionano quando noi guardiamo i personaggi con compassione. Jürgen diceva che c'è un barlume di luce anche nel più opaco degli uomini. Questa è una cosa che uno scrittore deve tenere sempre a mente, e dobbiamo descriverli come persone, non come personaggi. E quindi una storia funziona quando i personaggi esplodono nelle loro contraddizioni. Uno scrittore è una persona che non sa come funzionano le cose nella vita, ma che si lascia attraversare dalle cose della vita, quindi dalle gioie, dai lutti, dalle persone, e penso che solo questa condizione d'animo crea poi quella magia, quella sorta di scetticismo dell'anima per descrivere la contraddittorietà dell'essere umano, che è l'elemento umano principale. E quindi i personaggi funzionano quando sono visti in questo modo, per come lo vedo io.
Certo, infatti ti volevo anche chiedere come nascono i tuoi personaggi, ma in qualche modo hai risposto, poi persone non personaggi.
Persone non personaggi.
Ma come arrivano così, li vedi?
Sono io ho visto Andrea e Nina, li ho visti e poi gli altri sono venuti e ci sono molte scelte che sono legate all'istinto. C'è un istinto del romanziere che è come l'istinto del cacciatore, che sa che in quel momento passa la preda da quel posto, e quando tu ti lasci andare alla storia, che la tieni con te, c'è un rapporto di osmosi che si crea e lo scrittore diventa quasi anche un medium, e quindi ci sono dei passaggi che sono quasi automatici quando si crea questa condizione, che è molto molto bella, è molto particolare, che veramente sei rapito dalla storia, e quindi i personaggi sono loro che scrivono in parte la storia. E Joshua, lo scrittore israeliano, diceva: non sei tu che scegli la storia, ma spesso è la storia che sceglie te. È quello il libro da scrivere.
Senti, e Chiara, che non c'è, però alla fine è la protagonista, la mamma di Nina, che diciamo nella sua professione salvava vite, certo, però non è riuscita a salvare se stessa.
Sì, e lì si torna anche a quello che accennavi tu, che i non detti spesso sono più importanti delle cose dette nei libri dei romanzi. E Chiara è un idealista, e è un altro personaggio contraddittorio, perché è un idealista che sogna un mondo migliore, completamente
dedita, che lo vuole cambiare,
sì,
anche
sì, alla propria professione, ma poi finisce per danneggiare se stessa e le persone attorno a sé.
Quindi è una che si arrende?
È un altro personaggio che vive di contraddizioni, come tutti loro alla
molto,
fine.
Molto marcate, fra molto l'altro, marcato, perché sì. È vero, vuoi salvare il mondo e alla fine non riesce a salvare...
Alla fine non riesce, ma è la fragilità poi che hanno tutti. Non è un caso che in Esercito ci sia la citazione di Euripide. Euripide è il primo nel teatro greco che ha portato degli eroi fragili. L'Agamennone dell'Ifigenia in Aulide è un eroe che piange, che non sa cosa dire tante volte, e questa fragilità c'è anche nei miei personaggi.
Cosa ci insegnano gli eroi fragili?
I fragili ci insegnano che siamo nulla, che dobbiamo rispondere alle nostre fragilità, e in questo caso c'è anche, non so se è un insegnamento, però c'è un tentativo da parte di Andrea di superare questa fragilità, anche con molto coraggio da parte sua. È anche un personaggio coraggioso che sa le proprie fragilità, sa le proprie idiosincrasie, però si mantiene pronto anche a superarle, come poi fa nel libro.
Forse diciamo che gli eroi fragili ci possono anche insegnare a non mettere da parte la sensibilità, no? ma a non lavorarla a rifuggire, ma accettarla,
sì,
no?
Insegnare è un verbo che io come scrittore...
Hai ragione, insegnare,
no,
sì.
Non posso.
Ci mostrano, allora, ci mostrano.
Ci mostrano probabilmente, la sensibilità è fondamentale in una letteratura di questo tipo, una narrativa di questo tipo è fondamentale. Tutti sanno scrivere la storia cinica, oggi siamo invasi da cinismo. Io per anni mi sono nutrito di cinismo, di letteratura di questo tipo, ma oggi è molto più difficile fare, per dire una cosa, come Canto della pianura di Ken Aruf, è molto più difficile coltivare una tenerezza non convenzionale. La storia cinica la sa scrivere chiunque, non c'è niente di difficile. Difficile lavorare con i sentimenti, raccontarli per quelli che sono, senza essere retorici o edulcorare, ma coltivare una sorta di tenerezza non convenzionale, ecco, non retorica.
Che poi Aruf, diciamo che lo scrittore più emblematico di quelli che sono i racconti del quotidiano.
Ken Aruf è un grande scrittore perché fa letteratura a partire da buoni sentimenti, ma non è un sentimentale che si lascia andare alla retorica. Attenzione,
assolutamente.
Fa la cosa più difficile del mondo.
È vero.
Letteratura con i cattivi sentimenti la sanno fare tutti.
Sì.
Tutti.
Certo, c'è il colpo di scena, c'è tutto. Va bene, andiamo.
Ci possiamo mettere anche noi fra quegli eroi fragili?
Eroi non lo so, fragili
sì,
forse.
Ma abbiamo parlato di eroi fragili come fragilità.
Va bene, sentiamo cosa ne pensa invece Trent Reznor adesso. Adesso andiamo con i Nine Inch Nails, che prima ne hai già parlato all'inizio di trasmissione, perché i Nine Inch Nails,
l'intensità,
Fragile, che è un capolavoro.
È un altro disco che mi ha segnato. È Inutile di Fragile, sono i dischi della mia giovinezza. Che dire di Fragile, ascoltiamolo.
Va bene.
We're in this together.
Watching fate as it flows down. down the path we have chosen.
Facciamo un bagno dinamico qui.
Assolutamente, insomma, uno dei grandi personaggi, Trent Reznor, della musica, insomma, non solo con i suoi Nights, ma anche autore di colonne sonore memorabili, insomma, lui è uno di quei grandi personaggi, uno dei punti di riferimento, assolutamente.
Era il 2001, no?
Sì.
Ah, vabbè, no, così. Ogni tanto la collocazione sul tempo crono,
si butta
poi
lì l'anno così
99
come... si butta l'anno come...
uno più uno meno.
Allora stiamo parlando con Paolo Mascheri, Chiudi gli occhi Nina, il suo recente libro che vedete qui, libro in cui suicidio, malattia mentale e lutto vengono affrontati con una sensibilità davvero rara nella sua scrittura, come stavamo dicendo. Ma tu, oltre a scrivere libri, sei anche uno che contribuisce un po' a divulgare la cultura, la scrittura, no? Collaborando con riviste, oppure questa parte l'hai lasciata?
Non collaboro con nessuna rivista, io sono un solitario e sono un cane sciolto io della letteratura italiana, e lavoro da solo e scrivo da solo, quindi mi va bene così, mi trovo bene così, non faccio parte di nessun gruppo.
No, no, però sapevo che avevi scritto articoli in passato, no?
No, in passato, ma qualcosa, niente, ho sempre lavorato da solo, ho sempre vissuto come un lavoro molto solitario questo della scrittura.
Quindi cioè, non ti posso
bene o male.
Quindi non ti posso neanche chiedere come sta la scrittura contemporanea in Italia. Anche
come sta? Non lo so, io vivo nella mia bolla, vivo e quindi... Penso a fare il meglio possibile con i mezzi a disposizione che ho, è solo questo. Poi guardarsi intorno, recriminare, è sempre poco costruttivo.
No, assolutamente, ci mancherebbe. Che poi in Italia purtroppo si legge poco, anche i dati che sono usciti sì. La scorsa settimana sono drammatici, sì, però sì. Si pubblicano molti libri.
Troppi libri.
Quindi ci sono più scrittori che lettori?
Temo di sì.
Ma questo perché secondo te...
Perché forse c'è ancora questo mito dello scrittore, del pubblicare il libro, e non lo so, cioè c'è un rapporto, ma fa parte del liberismo, è un problema legato all'eccessiva produzione di merci che poi in realtà non c'è un uso di tutte queste merci, così va anche coi libri.
Anche le cose culturali cadono nel
consumismo. I libri, la cosa bella dei libri è che in realtà non hanno una scadenza, quindi succede anche i libri di 15 anni che vengono ripescati, quindi possono avere possibilità che non hanno avuto al momento dell'uscita. Poi meccanismi editoriali io non ci sto tanto dietro, perché mi intristiscono queste cose legate alla pubblicità, legate a queste cose. La faccio perché ovviamente io cerco di pubblicizzare i miei lavori. Ho fatto un tour con Nina in tutto il centro e il nord Italia
a presentare
siamo andati in giro dappertutto, ho fatto tante presentazioni, è stato molto bello perché è bello conoscere le persone. Questa è una cosa bella del pubblicare, indubbiamente, di avere una casa editrice che come Clichy mi ha veramente supportato al meglio. Abbiamo l'ultima presentazione probabilmente a Milano, domenica 17, approfitto per dirlo, 17 novembre, con uno scrittore che apprezzo molto, italiano, che è Matteo Ferrario, che mi presenterà, avrò l'onore di essere presentato da lui, proprio a Book City, alla Biblioteca Suormani di Milano.
Insomma,
un bel posto.
È il cuore di Milano, insomma, credo che sia forse la libreria dove si fanno più eventi, presentazioni, no? Almeno a quello che si legge noi qua dalla periferia posto. Del mondo. Senti, invece che lettore sei?
Quando scrivo sono un lettore molto...
Ma quando non scrivi, che lettore sei?
Beh, devo dire la verità, devo essere onesto, gli scrittori leggono poco, leggono molto poco, sono importanti i libri che hanno letto quando si sono formati come scrittori. Adesso leggo molta poesia,
sì?
Sto leggendo le poesie di Fernanda Romagnoli, che è una poetessa italiana poco conosciuta, e che è morta da alcuni anni, molto belle, Antonia Pozzi, Stefano Simoncelli, con cui ho la fortuna di essere amico. E la poesia mi aiuta molto, perché anche a livello di stile, a livello di linguaggio, ti dà una grossa mano nella scrittura narrativa. E per il resto sono a un punto della, sia per età che per libri pubblicati, che non ho nomi tutelari a cui guardare. Ho cercato con i miei limiti anche di creare uno stile completamente mio.
Quindi il tuo tempo lo dedichi a buttare giù le tue cose, a scrivere più che a leggere.
Sì, più che a leggere, sì.
Questo è importante.
Questo è molto onesto, è molto brutale da dirlo, però è chi scrive alla fine legge molto poco.
Va bene, allora andiamo con l'ultimo brano, credo, perché sì, siamo quasi in chiusura. Magari ci aggiorniamo alla fine del brano per salutare. Questa è I'm in Man. Perché questa Wise Up?
Questa è una canzone legata anche sia al film, a Magnolia, però è una canzone che su di me ha quasi un potere lenitivo. Quando mi sento triste o che ho fatto una scelta sbagliata, Wise Up mi consola,
allora
un potere consolatore.
Stasera ne mettiamo un'altra.
Mettiamo due volte.
Va bene, intanto mettiamone una, Wise Up.
When you first be
A proposito di carezze per l'anima, insomma, penso che lo sia anche questo brano, che poi, come diceva prima Paolo, che è stato usato nella colonna sonora del film Magnolia, insomma, anche quello è un film che ha lasciato il segno,
sì,
no?
Sì, sì.
Credo che ogni tanto riguardarlo veramente faccia bene.
Il grande regista Paul Thomas Anderson.
Paul Thomas Anderson.
Indubbiamente uno dei grandi registi del nostro tempo.
Dice che originariamente Wise Up fu fatta per essere utilizzata nel film Jerry Maguire, che poi Cameron Crowe gli disse di no, che aveva sentito una versione scarna, voleva mettere solo quella, invece era stata rifatta in maniera differente. Vabbè.
Va bene, allora noi siamo in chiusura, ringraziamo Paolo Mascheri per essere stato presente con noi. Io ricordo ancora Chiudi gli occhi Nina, il suo libro che vi consiglio caldamente di leggere, dategli veramente un'occhiata dentro perché ne rimarrete sicuramente molto ben colpiti. Un libro in cui veramente, come ho detto prima, i paesaggi che racconta dell'ambiente alla fine sono anche paesaggi interiori che poi possiamo avere ognuno di noi, insomma sono raccontati con un gran bel talento.
È un gardener of the soul, è un giardiniere dell'anima, delle anime.
E qui è veramente, in qualche modo lo è anche Andrea. Va bene, Paolo, grazie.
Grazie allora, a voi, grazie a voi.
Ciao Paolo.
Buona scrittura grazie. Anche, grazie. Perché ovviamente adesso avanti.
Ci provo.
Grazie, ciao bene, Mauro, ciao. Noi a giovedì prossimo.
A giovedì prossimo, sempre con il Biplano, che ricordo andrà in replica, oltre che nel podcast, domenica sera alle ore 21. Ciao,
ciao,
ciao Paolo. Ciao.